Allora, domanda più comune che tutti gli esseri umani si sono fatti da quando siamo in questo pianeta è questa. Come siamo capitati qua? Di cosa sono fatte le cose? Che cos'è questo mondo? Dove siamo destinati a finire? In qualche modo queste domande sono la storia della scienza, la storia della scienza. E il nostro maestro Buddha Shakyamuni si distingue dalle altre figure, diciamo, cosiddette filosofiche o religiose, chiamiamola così, che sono vissute in questo mondo, che hanno dato origine a dei movimenti filosofici, religiosi, culturali di vario genere per tre motivi essenziali. Il primo è proprio legato al suo approccio scientifico al problema, e il secondo è che naturalmente è una dottrina legata all'esperienza, cioè tutto quello che si trova scritto nei trattati, nei testi, le pratiche che vanno fatte, eccetera, hanno sempre dentro di noi la possibilità di essere esperienziate. Perciò fondamentalmente è una dottrina esperienziale, una dottrina che è un approccio scientifico al problema di cui vi ho parlato prima, e l'altro che ha naturalmente una dinamica esperienziale. E la terza fondamentale è che la distingue da tutte le altre dottrine che hanno così, che hanno veleggiato in questo mondo, se si esclude il confucianesimo, è quello che è una dottrina prettamente umana, prettamente umana. Cioè, nel senso che è una dottrina che si limita a considerare solamente il problema da un punto di vista umano, da un punto di vista umano, e in qualche modo non si occupa di metafisica, di metafisica. Non è che il maestro fosse una persona che non potesse in qualche modo pensare che esistono tanti aspetti diversi dalla nostra, e che naturalmente esistono cose visibili e cose invisibili, e molte più sono le cose invisibili di quello che sono le cose visibili. Però tuttavia, mai poi mai, in tutti i testi che riportano le sue parole, ha voluto parlare di metafisica, di metafisica. Stavo parlando appunto con un mio caro amico che, oltre che essere un valentissimo chirurgo, è stato manager anche di due ASL e compagnia bella, ed è una persona veramente professionalmente molto preparata, e lui mi ha detto: ma tu non parli mai nei tuoi libri diciamo in poche parole, veramente di religione, sai, del sovrannaturale, di Dio e compagnia bella. Spiegato che non parlare di una cosa non significa mettersi in rotta di collisione con questa stessa cosa o negare l'importanza di questi problemi, quanto applicare alla lettera l'insegnamento del mio maestro che è il Buddha, e laddove egli afferma che quando una freccia ti colpisce non devi stare a rimucinare, a preoccuparti di chi questa freccia l'ha forgiata, di chi questa freccia l'ha scagliata, di chi questa freccia l'ha dipinta, di chi ci ha messo sopra le piume. Insomma, devi pensare che la freccia dentro il torace, supponi, e che devi chiamare il chirurgo, o se sei capace di farlo da te stesso, lo fai da te stesso, di toglierti la freccia, tamponare la ferita e proseguire la battaglia. Questo Per cui necessariamente una risposta alle domande di cui ho parlato io è che predisponesse nella sua logica, prevedesse nella sua logica l'esistenza di un qualche cosa di metafisico, voglio dire, avrebbe un solo grave problema che ovviamente è perfettamente legittimo, ma andrebbe affrontato. Alla fine, se dico che questo bastone l'ha creato il falegname, devo sempre rispondere alla domanda chi ha creato il falegname. E perciò si va all'infinito. Questo infinito porta a un problema fondamentale, che è quello che, siccome noi siamo figli di cacciatori in lotta fra loro e peggio che mai siamo figli di antiche scimmie in lotta fra loro e gli antichi animali in lotta fra loro, abbiamo la capacità di dividerci su ogni cosa. E naturalmente ognuno ha la sua precisa opinione su un argomento, perciò ogni tipo di impostazione ideologica finirebbe col dividerci e non per unirci. Noi invece cercare di realizzare come nostro obiettivo il concetto, diciamo, di felicità, che non vuol dire essere di buon umore, essere allegri o altre cose, perché quelle sono banalità. Vuol dire accettare le cose per come sono ed essere massimamente tolleranti verso se stessi e verso gli altri, ma più verso gli altri che verso se stessi. Questo fatto comporta che troviamo per noi esseri umani più dei punti d'unione che dei punti di divisione. Poi, naturalmente, esistono tra di noi, come sapete, non ne voglio parlare in questa sede, movimenti religiosi, ideologici, che fanno di tutto per distruggere, per dividere, per unire, ma fortunatamente per la maggior parte degli esseri umani, a condizione che non si parta da un punto di vista ideologico. Noi dobbiamo semplicemente considerare i fatti, ma per considerarli con attenzione e con la dovuta precisione, dobbiamo considerarli senza che ci sia nessun pregiudizio né preconcetto, né cristallizzazione, né un modo di vedere le cose già di per sé prevenuto. Per cui è inutile naturalmente giudicare un evento solo e esclusivamente in base alle proprie idee cristallizzate. Non si andrà mai da questa parte. Noi dobbiamo avere la capacità fondamentale, tipica del buddismo, di adattarci costantemente al mutamento di una realtà che inizialmente non capiamo e che ci fa soffrire e siamo vittima della stessa realtà perché non capiamo l'intima natura e massimamente non capiamo l'intima natura dei fenomeni che costituiscono questa stessa realtà, quello che noi chiamiamo realtà, che poi in definitiva non è mai una vera realtà, ma è sempre un sogno. Questo tipo di fenomeni hanno la caratteristica di essere fenomeni transitori, fatto che noi non vogliamo accettare, noi soffriamo perché non vogliamo accettare le cose come sono. È inutile, voglio dire, meravigliarsi perché un leone che si vuole accoppiare con una leonessa uccide tanti piccoli leoncini che quando sono piccoli sono veramente carini e se la femmina non vuole stare a questo la zanna al collo e la uccide. È un fatto che è un'interpretazione moralistica delle cose, un'interpretazione pregiudiziale delle cose. I fatti sono così. E quello è un fatto naturale, è una questione di natura che noi così in questo momento non possiamo cambiare. Possiamo solamente assume una posizione diversa verso questo fatto. Per cui prima di tutto dobbiamo considerare tutti gli eventi che ci accadono, qualunque evento sia, che sia una malattia, che sia la morte, che sia una calunnia, un disagio profondo che abbiamo in senso adattativo nei confronti di quella realtà che viviamo senza capirla. E il fatto che non la capiamo è essa motivo di sofferenza. La frase tipica del nostro maestro era questa: non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Questa idea della realtà come si forma? Appunto, si forma dal fatto che siamo venuti in questo mondo come trovatelli. Trovatelli, voi, la maggior parte di voi è giovane in questa stanza, c'è qualcuno che, ahimè, ha quasi la mia età, o persone che non sono tanto più piccole come età, ma a quel tempo esistevano in certe chiese, specialmente nelle cuore, nelle suore di clausura o altro, delle ruote che erano fatte in maniera particolare in cui le persone che avevano avuto un figlio indesiderato, comunque un figlio che non sarebbe stato accettato dalla nostra società, lo mettevano dentro questa ruota e poi veniva affidato alla carità popolare, diciamo così. Ecco, noi siamo come trovatelli. E che abbiamo avuto una disgrazia, perché molte volte quel trovatello aveva, non so, un vestitino, aveva una croce d'oro, aveva una collanina, aveva un biglietto. Ecco, noi non abbiamo avuto proprio niente, proprio niente. Siamo nati nudi, nudi in questo mondo, e sotto un cielo di stelle, sotto un cielo di stelle, senza sapere da dove venivamo, chi eravamo, dove andavamo, e vittime terribili della nostra ignoranza, delle nostre incomprensioni, dei nostri attaccamenti animali, di tutto quello che era intorno a noi, di una realtà fattuale, diciamo, convenzionale, abbastanza infida, in cui noi non eravamo certo all'apice della catena alimentare, ma eravamo coloro che spesso diventavano il pasto di altri animali. Ora, avevamo però una profonda arma, quello che ci ha permesso poi di arrivare dove siamo arrivati. Non siamo niente, siamo polvere, però non siamo più quei trovatelli. Perché attraverso la bussola che abbiamo, la migliore delle bussole di cui si poteva fornire, cioè l'intelligenza e l'intuizione, siamo riusciti a capire di questo mondo quello che è veramente assurdo che quel trovatello abbia potuto capire. La cosa che mi ha lasciato sempre molto perplesso è veramente che è incredibile che si possa oggi parlare dei confini dell'universo, di altri universi, di multiversi, del cosmo, che si possa addirittura avere un'astronave che, per quanto alla ridicola velocità di 77.000 km/h, sta navigando comunque oltre il Nettuno, cioè ai confini del sistema solare, verso la nube di Oort, che supererà forse quando noi saremo ancora vivi. Ecco, è veramente incredibile da credere, cioè perché ci sono ancora popolazioni del mondo che credono che quelle stelle che noi vedono siano i fuochi di villaggi lontani, siano fuochi di villaggi lontani. E nessuno è riuscito per tantissimi secoli a interpretare quelle stelle. Ancora oggi noi commettiamo errori incredibili, parliamo di costellazioni, cose che esistono solo nella nostra fantasia, abituati agli schemi, disegniamo schemi e mettiamo insieme un complesso di stelle che magari qualche volta ci azzecchiamo perché le origini sono vicine, altre volte invece non c'entrano nulla e si stanno rapidamente dividendo. Altre volte diciamo che quella stella è luminosissima, luminosissima magari è soltanto perché è grande, è vicina, e diciamo che quell'altra è flebile, magari è enorme, ma è lontana. Però nonostante questo abbiamo capito tantissime cose. E abbiamo superato l'idea di avere sopra noi, ad esempio, un cielo stellato che fosse fatto di stelle fisse, e questo è stato creduto sino a pochissimo tempo fa. Tant'è vero che ancora oggi noi parliamo di firmamento, perché firmo, no, vuol dire che è fermo, e non è affatto fermo, è solo la nostra limitata visione delle cose, che queste stelle si muovono naturalmente, però in decine di migliaia di anni. Oggi noi vediamo la polarità, quella che noi definiamo la stella polare, che è la nostra stella, ma state tranquilli che fra 10.000 anni non sarà la Polaris A, la stella del nostro firmamento, ma sarà Vega. Ora, attraverso questa intelligenza, questa intuizione, la maggior parte degli esseri umani ha potuto contare su insegnanti, su maestri, che hanno sviluppato in altri esseri umani queste stesse qualità, che devono essere già presenti perché sono connaturate al nostro essere. E questa intelligenza è proprio quello che permette di praticare le tecniche nostre, perché deriva dal termine o intus legere, che vuol dire leggere dentro, o diciamo legare insieme. Tutte e due le operazioni servono per praticare tecniche di meditazione e di visualizzazione. Ma liberare poi tutti quello che abbiamo dentro di ciarpame, quelle che chiamiamo maculazioni, quelle che sono i difetti mentali che noi ci portiamo dentro da quando eravamo piccoli, dalla vita precedente, per chi crede in questo, è molto molto difficile, e a questo serve l'intuizione, che deriva da intuire, no? Entrare dentro, ma dentro dove? Dentro appunto quel mondo terribile nel quale nascono le emozioni, che io intorno un po' così chiamo la nube di Oort, perché è un posto che non si vede mai, ma da cui provengono le comete, è questo che chiameremo inconscio. Da questo mondo animale, un mondo che ci viene dai nostri primordi, vengono tutte le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, perché da lì nasce l'avversione, nasce la difesa del territorio, nasce l'omicidio, nasce l'odio, nasce la paura, nasce la rabbia, nasce l'orgoglio, nasce la gelosia e quanto altro voi volete. Il grande vantaggio del nostro maestro qual è stato? Quello di capire che potevamo con tecniche di introspezione o di insight, però praticate in un certo modo, in una certa posizione e tenendo conto di alcuni fattori fondamentali come premessa a questo discorso, potevamo raggiungere questa area sconosciuta, ma solo a chi non ha il metodo giusto per arrivarci, e pulirla, liberarla, emendarla di tutto quello che è il suo background, che poi permette reazioni inusitate, tipo quella di uccidere una persona che appena appena ti invade il territorio, o essere aggressivo nei confronti di qualunque persona dice qualche cosa che non ci aggrada o altro. Però il maestro aveva capito che questa cosa è impossibile da fare se tu non prendi atto di quella che è la struttura stessa della nostra realtà convenzionale. Il nostro maestro, come tutti gli indiani, era un grande matematico e naturalmente aveva la dote di essere essenziale nelle sue affermazioni e di arrivare al nocciolo del problema e tradurre, diciamo, in equazioni, che poi lui non scrive, non scrive numeri, ma è come se scrivesse numeri, quello che sono le problematiche che esistono per risolverle risolvere il complesso in termini semplici. E lui aveva ben chiaro che se non si parte dal fatto che tutto è transitorio, cioè tutto impermanente, e non si accetta questa cosa, compreso il fatto che è più angoscioso per noi, il fatto di doverci estinguere, la consapevolezza di doverci estinguere e la consapevolezza di poter essere afflitti dalle malattie, da soffrire nel nostro corpo di queste malattie, noi non riusciremo ad andare da nessuna parte perché non accettiamo quella che è la stessa qualità della vita che noi viviamo. Ora è inutile pensare, ma perché io devo soffrire e quell'altro non soffre, e quell'altro che si è fatto il cattivo tutta la vita è morto a 85 anni nel suo letto, mentre mio padre è morto quando io avevo 5 anni ed è stato sempre il bravo, è una persona troppo. Noi abbiamo una concezione che diciamo è una concezione molto metafisica di questo mondo, ma non tiene affatto conto di che noi siamo nient'altro che agglomerati di cellule, agglomerati di cellule, questo siamo, agglomerati di cellule specializzati. E purtroppo con la specializzazione perdiamo la qualità più grande che avevamo un tempo, cioè quello di vivere all'infinito. Se prendete un'alga unicellulare, quest'alga unicellulare non muore mai, perché fa una copia di se stessa ed è sempre la stessa alga. Poi, per varie ragioni, che qui è troppo lungo da spiegare, noi ci siamo specializzati e abbiamo pagato con la morte del corpo fisico, sia quello di un animale cellulare o nostro, il prezzo della specializzazione. Noi questo non lo vogliamo accettare, è una nostra visione delle cose, va benissimo non accettarlo, ma l'unica soluzione qual è? È quella di soffrire. Il maestro, che ben sapeva questo, ha capito però che noi non potevamo essere come non siamo, un insieme di parti che siano sommate in maniera banale per addizione, è che l'insieme di questi addendi dia poi la somma. No, noi con l'insieme degli addendi siamo qualcosa di più della somma, qualche cosa che voi potete chiamare mentale, potete chiamare spirituale, chiamatela come volete, però c'era qualche cosa che comunque non apparteneva a questo mondo che noi vediamo, a questo mondo che esiste, questo mondo convenzionale, qualche cosa che appartiene a un'altra dimensione, appartiene a qualche cosa di diverso, non ha niente a che fare con la questione metafisica, è questione di pura fisica quantistica. Allora il maestro, prima di tutto, ha pensato che bisognava assolutamente accettare questo stato di cose, l'impermanenza. Quando io, per mio karma, negativo, ho fatto sempre lavori a contatto con il dolore, con la morte. E quando qualcuno mi diceva, ma sto morendo, io dicevo, no, non è che tu stai morendo, stiamo tutti morendo. E lui mi guardava e diceva, ma questa è una presa in giro. Io ho detto, no, non è una presa in giro. Perché noi cresciamo e non moriamo, chi non muore, anche lì ci sono le eccezioni, sin quando abbiamo il menarca, cioè la prima mestruazione, o diciamo da, entriamo i maschi nella pubertà. Da quel momento, fatalmente, le nostre cellule cominciano a un lento processo di degradazione, perché viviamo in un mondo corrotto, l'ossigeno è il massimo corruttore. E se vivessimo senza ossigeno, ma ovviamente sapete bene che non è possibile, non ci sarebbe corruzione. Voi volete vivere, cioè vuol dire conservare il vostro corpo intatto per tantissimi eoni, milioni e milioni di anni, basta che con un'astronave lo mandiate nello spazio dove non c'è la minima quantità di ossigeno e vedete che si conserva alla perfezione. Noi invece abbiamo l'ossigeno, tant'è vero che sui radicali liberi dell'ossigeno, l'ossigeno singoleto e tutto questo che sono a causa poi della nostra morte. Noi non vogliamo accettare la nostra morte perché ci riteniamo individuali. Non accettiamo il fatto di essere gocce in quell'immenso oceano che è la nostra esistenza. Sin quando non riusciamo ad accettare questa cosa, siamo sempre destinati a soffrire. Il maestro l'aveva in maniera, l'aveva chiarissimo questo, quando ha enunciato le quattro nobili verità, però ha enunciato insieme a questo lo duplice sentiero, cioè la via per uscire da questo stato sansarico della continua sofferenza, di non accettare appunto la sofferenza e le cause della sofferenza. Noi dobbiamo rimuovere queste cause della sofferenza, ma naturalmente non si può fare solamente prendendo una pinza e togliendo le cause. Perché naturalmente, poi vedremo in un'altra lezione, il maestro naturalmente ha annunciato il duplice sentiero, di cui il cardine è l'etica e la meditazione con visualizzazione, ma massimamente appunto la retta via, il retto pensiero, il retto sforzo, i retti mezzi di sostentamento e tutto il resto. Questo è intanto quello che dobbiamo accettare prima di andare avanti. Ma dopodiché ci troviamo con un altro problema, che oltre che essere tutto impermanente, è anche tutto interdipendente. E noi dobbiamo accettare che viviamo in un mondo complesso, in cui viviamo a contatto con gli altri e che gli altri sono una parte fondamentale di noi. Noi anche questo delle volte non lo vogliamo accettare, stiamo sempre in lotta con gli altri. Lo dico anche per autocritica, vediamoci. Cioè abbiamo scatti di rabbia improvvisi, abbiamo improvvisi assalti di paura, ci sentiamo angosciati, abbandonati, tristi. Ma tutto questo, ripeto, è perché vediamo gli altri nel profondo non come fraterni amici, come qualche cosa che possono essere stati i nostri fratelli, le nostre madri, i nostri padri nella vita precedente. No, noi li vediamo in qualche modo come figure infernali. Mi ricordo che sono rimasto molto colpito da una persona che, intendiamoci, ho sempre stimato poco, nonostante l'intelligenza nella quale io vivevo lo stimasse tantissimo, Jean-Paul Sartre, che diceva, gli altri sono l'inferno, ma è l'unico modo per capire che siamo vivi. Non ho mai accettato questo pensiero da parte di questo saccente personaggio, e peggio che mai dalla sua poco encomiabile moglie tanto valutata, Simone de Beauvoir, capito? Tanto, se leggete i diari privati, vi accorgete della miseria nella quale possono cadere gli esseri umani. E comunque, tornando a noi, naturalmente questa interdipendenza fa sì che non possiamo reggerci da soli. Non è che esiste, nessuno di noi è un'essenza, qualche cosa che può vivere da solo. Per dire, tornando al nostro background comune di tipo giudaico-cristiano, l'essenza sarebbe Dio. Ecco, non esiste, nessuno di noi può essere questo. Tanto che la parola interdipendenza si dice in tibetano tendrel, che vuol dire quello che si appoggia a una colonna del tempio per non cadere. Ecco, se noi accettiamo l'interdipendenza, dobbiamo capire che vivendo in un mondo così complesso non è possibile accettare questa interdipendenza senza sviluppare due doti fondamentali che distinguono il vero Bodhisattva. Capito? Il vero Bodhisattva, anzi, sono tre le doti che distinguono il vero Bodhisattva tra le tante che lo distinguono. La prima naturalmente in assoluto è la generosità. E sin qui va bene. Se non fosse che è distinto dagli altri sui quali spesso cadiamo, e sono l'esercizio della pazienza e la tolleranza. Ora, senza l'esercizio della pazienza e della tolleranza, sì, possiamo essere tanto generosi, però poi alla fine non abbiamo veramente realizzato il messaggio del Maestro. Lo dico anche per autocritica, sia chiaro. Perciò, una volta che però abbiamo preso atto della realtà fenomenica, cioè che i fenomeni sono una pura apparenza e che tutti i fenomeni accadono perché ci sono particelle virtuali che si uniscono e disuniscono in continuazione di favore dharma, e perciò tutto quello che viviamo è un'apparenza a cui non possiamo legarci, perché se ci legassimo soffriremo, perché quella cosa in sé non è reale. Chiunque di noi, ahimè, fosse stato innamorato di questo morbo crudele in qualche modo, potrebbe scoprire questa cosa, perché potrebbe capire che la persona di cui credeva di essere innamorato, una volta che è guarito di questo morbo, voglio dire, la vede assolutamente diversa da come quella persona la ipotizzava. Perché quella persona mai è stata come era nella sua mente. Era tutta un'illusione, un'assoluta paranoia. Esistono dei... Ludovica, che mi sta aiutando in maniera compassionevole a fare questo libro, sa quanti centri cerebrali noi troviamo che appunto sono legati al sistema ossessivo-compulsivo, e quante volte scopriamo centri che provocano la depressione nelle persone innamorate, perché appunto nessuno è così stupido da credere né che quella cosa sia veramente vera e né che quella cosa possa durare in eterno. Perciò intanto si lega a quella cosa, però poi alla fine capisce in maniera deprimendosi che naturalmente è tutta una pura illusione. Naturalmente il maestro riteneva che non ci fosse, che bisognasse superare la realtà fenomenica, cioè capire come erano fatte veramente le cose, e questo cercherò di spiegarlo la prossima volta o un'altra volta ancora, e ritorneremo alle onde gravitazionali di Einstein. Però questa realtà fenomenica è assolutamente illusoria, mai e come appare. L'unica certezza, diceva il mio maestro, il venerato Lama Dogosan Dondupo, che niente per sempre e niente come appare. Basterebbe applicare questi due principi per cominciare ad essere veramente buddista. Cioè niente come appare e niente per sempre. Se accettassimo con un cuore aperto queste due cose, non avremo nessun tipo di attaccamento e naturalmente supereremo in uno spazio di un secondo, in un lampo, si potrebbe dire, gli attaccamenti. Perché ovviamente niente come appare, non mi posso attaccare a nulla. Perché ovviamente dal momento che credo quella cosa è già un'illusione quello che credo. Perciò, diciamo, l'impermanenza, l'interdipendenza, e poi cosa resterebbe? Resterebbe una visione melanconica, diciamo così, Cioè dice, beh, tutto questo è qualche cosa che alla fine porta a dire, beh, questo mondo è un po' un mondo stupido, diciamo così, in cui siamo capitati per errore, siamo ritrovatelli, ci difendiamo finché è possibile, ma nessuno mi chiede di essere felice in questo mondo. Eppure no, perché invece quando si supera il livello della apparenza e si raggiunge un diverso livello, che si chiama una dimensione diversa, si vede che esiste a livello della mente un sistema luminoso, un sistema di luce, un sistema di luce, che è la qualità più profonda che ha quella mente. Tant'è vero che noi stessi, che pure molte volte stupidamente non vogliamo capire, diciamo, ho le idee chiare, mi è tutto chiaro, veramente una cosa luminosa, veramente gli occhi brillano, capito? Gli occhi brillano. Ecco, quella luminosità essenziale della mente permette di unirci alla luminosità di questo cosmo, cioè alla luce di questo corpo, una luce che non riusciamo a vedere oggi, che riusciamo solo ad intuire, come negli stati pinagogici, negli stati orgasmici, negli stati sonno veglia, ma che esiste profondamente perché possiamo esperienziarla. E dobbiamo correre da esse, e devo citare Elena, perché Elena mi ha raccontato che la sua nipotina, che si chiama Emilia, nota Emi, non la vedeva da qualche giorno e gli è corsa incontro e ha detto nonnina, nonnina, con le braccia aperte. Ecco, così noi dobbiamo essere in confronto della chiara luce. Capito? Dobbiamo capire che c'è una parte di noi che va oltre questo, che quel neonatino lasciato da madri ignote in quella grotta, aveva in sé quella mente luminosa che è la chiara luce figlio che permette, nell'esperienza più profonda e più tarda che possiamo avere, di unirci a quella che è la luce madre, la luce di Osè, così si dice, e fonderci con essa, e di conseguenza niente più può farci paura, perché non abbiamo fatto nient'altro che un ritorno alla mente originaria, a quello che veramente eravamo. Veramente eravamo. Finisco qui, ma volevo dire che quando studiavo nel liceo classico, ormai dalla fine degli anni 50, i greci erano fissati con quest'elio, il sole, no? Nostro padre, la terra, nostra madre. Non è vero affatto, non è vero affatto. Le nostre madri convenzionali sono morte tanto tempo fa. Il sole è soltanto un patrigno che ci ha preso così, ad acuirci, ci tratta un po' male, come sapete, in questi tempi ci sta trattando parecchio male. E le nostre vere madri sono morte tanti miliardi di anni fa, più di 5 miliardi di anni fa, e sono le supernove che hanno dato origine a questo mondo convenzionale che noi vediamo e di cui conserviamo integralmente la luce e gli atomi. Tanto che le mani degli atomi della mia mano destra potrebbero essere di una supernova e gli atomi della mano sinistra potrebbero essere di un'altra supernova. Ma non ne siamo proprietari, capito com'è? Possono essere stati in animali feroci, possono essere stati in piante, possono essere stati in qualunque situazione. Noi non siamo proprietari di nulla, siamo gli attori di un sogno. E questo dobbiamo capirlo. La nostra meta comunque è la morte, ma non deve essere la meta il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere il viaggio. Ed è per quello che il nostro maestro, insegnandoci le tecniche per arrivare alla completa fusione della luce, ci ha dato un modo di uscire da questo mondo, da questo mondo convenzionale, e diciamo ha consentito a quel trovatello povero e disperato, senza mezzi di sostentamento, di arrivare all'università. Va bene? Non so se sono riuscito ad essere chiaro, però cercherò di chiarire meglio alcuni concetti la prossima volta, però ci tenevo a dare una risposta a quello che dice il capitolo, per cercare di, solo questo volevo dire, per cercare di spiegare cosa intendo io per felicità a persone, diciamo, che nonostante molti abbiano abiurato, negato, eccetera, sono sempre stato di formazione ebraico-cristiana, pochi sono qui di formazione musulmana o altro, io la spiego in un modo particolare. Va bene? E credo che possa essere intuito. Se io fossi cristiano, va bene? E mia madre morisse giovane, naturalmente non potrei essere convenzionalmente contento di questo fatto. Sarei triste. Perciò vorrebbe dire che non sono felice. No, sono triste. Ma nel contempo sono enormemente felice, perché questa donna è finita nelle braccia di Dio. Non so se... Poi, non sto parlando di cristianesimo o di altro, sto dicendo però per capire cosa voglio dire io. La felicità è qualche cosa che va molto al di là di questo mondo. Non è la gioia, non è la gioia o il mettersi a scherzare o a ridere dicendo barzellette. La felicità è proprio in qualche modo ha in sé la radice della parola fe, che è come fedus, capito? Una parola, un patto federativo, quello che si chiama una fede. Ma non è quella fede cieca, capito? È una fede basata sull'esperienza. Le esperienze di luce sono molto possibili in questo mondo. Già la prossima volta, dopo aver fatto recitato i mantra, vedremo di fare un esercizio completo di luce, per vedere che questo può portare a una diversa stadiazione del nostro progresso. Se ci sono domande risponderò, altrimenti è una giornata talmente umida che mi arriva sino al profondo del muscolo adduttore della luce. Va bene, allora vi auguro una buona notte, sperando che prima convenzionale, grazie alle nostre preghiere, possa mutare, e vi do la notizia che forse già conoscete, che è terrificante, che il giorno 15 di febbraio, 15 febbraio, alle ore 14, a Trapani, la temperatura percepita era 37,5 gradi. E tenete conto che basterebbe abolire tutte le fonti fossili energetiche e il nostro clima sarebbe stabile per 40.000 anni. Buonanotte.
Buonanotte.